Nessuno ci dice in questo bilancio quando le scuole, la scuola media sarà terminata. Da quello che abbiamo potuto capire, ci verranno trasferiti i ragazzi che adesso sono nelle medie Sassi costruite dopo il terremoto. Per cui ci si libererà tutto quello stabile in cui adesso sono i ragazzi delle medie. Abbiamo la necessità di spendere altri 500.000 per allargare le scuole medie Sassi. Non si parla in questo bilancio assolutamente delle scuole Garibaldi, per 3 anni vanno nel dimenticatoio. Nessun accenno ad un intervento su queste scuole che abbiamo pensato di lasciare lì a marcire. Il modulo rimarrà lì a sé stante, da solo, svincolato da tutto il resto di quello che è il complesso scolastico, a meno che non abbiate pensato, ma questo ce lo direte forse. Non so, sarà un mistero. Abbiate pensato di trasferire il modulo nell'attuale scuola media che si libererà in un futuro, ma questo non ce l'avete detto. Io delle volte, ripensando a Soliera, mi sembra di pensare a quando c'è una tromba d'aria. Non so se avete mai visto, gli oggetti girano in rotondo e poi dopo li ritroviamo sparpagliati a caso. Così. Questo è l'ordine di questo paese. Abbiamo costruito delle scuole dove abbiamo lottizzato e ci hanno regalato un pezzo di terra, per cui abbiamo una scuola in via Gambisa, una scuola in via Donatori di Sangue. Il terremoto ci ha fatto spostare tutte le scuole di là, ci rimane il modulo al centro, ma non abbiamo comunque mai avuto una visione complessiva di quello che potrebbe essere un vero polo scolastico. Un vero polo sanitario, un vero polo culturale. Perché voi parlate di questa casa della cultura, ma il primo piano del castello a che cosa dovrebbe servire? Il mulino non è cultura, la banda non ha la sua sede. Cioè, continuiamo a parlare di questa casa della cultura come se noi attualmente sul nostro comune fossimo a corto di spazi a disposizione delle associazioni culturali e di tutte le altre associazioni, mentre in realtà sapete benissimo che tutte le associazioni sono accasate, compresa l'ARCI, che poi si dovrà trasferire, ma non credo che sia comunque un problema del comune di Soliera. Avete votato contro il nostro emendamento, non avevamo dubbi. Il sindaco ha parlato delle aliquote IMU, si è dimenticato comunque di dire che per quello che riguarda i fabbricati di tipo D, l'importo previsto passerà da 518.744.000, per cui la differenza del disavanzo IMU, come ha detto anche Paltrinieri, sarà tutto a carico dei fabbricati e dei capannoni che sono in questo momento le nostre attività produttive. Come se non fosse chiaro che se noi andiamo a tassare quelle ditte che ancora danno lavoro, alla fine, cioè, non so dove vogliamo arrivare con questo tipo di tassazione. Vi abbiamo chiesto di aumentare dello 0,08 l'IRPEF, avete detto che poteva andare bene, ma non possiamo recuperare 100.000 euro per gli sfalci dai lavoratori socialmente, come la sotto forma di lavori socialmente utili. Io penso che sia finito il tempo in cui ci si è ancora permesso di poter elargire soldi gratis, perché i soldi che noi andiamo a distribuire adesso con un bando anticrisi e antisfratto di 1 milione, anche se sono soldi della fondazione, sono soldi. E penso che sia finito il tempo di regalare soldi ad un patrimonio umano di persone che potrebbero rendere, in cambio di questi soldi che noi gli andiamo a dare, un servizio al nostro paese, sotto forma di lavori socialmente utili. Perché se è vero che questi soldi andranno senz'altro in parte agli ammalati, agli anziani, ma la maggior parte va delle persone che hanno ancora una capacità lavorativa notevole e questo è un nostro patrimonio. Ritengo oltretutto che non sia etico. Perché noi che siamo qui alla mattina abbiamo la fortuna di lavorare, ma non ci regala mica niente nessuno, eh? Alla mattina noi ci alziamo, lavoriamo, se produciamo un reddito paghiamo le tasse, che è quello che serve per mandare avanti le nostre comunità. Quindi ritengo che sia assolutamente contro ogni etica che noi diciamo che non possiamo abbassare l'IMU sui capannoni. Perché però ci possiamo permettere di regalare soldi a persone che per il comune potrebbero comunque rendere dei servizi. Io non so che cosa dovete ottenere in cambio di queste cose che sono 4 anni che ve lo diciamo. In questi anni, per fortuna, la Fondazione Cassa di Risparmio ha elargito a chi ne aveva bisogno 3 milioni, mi sembra, di euro. Ma vi sembra possibile che non si possa chiedere in cambio a una persona di venire a fare qualcosa? Cioè, io ritengo che tutto questo non sia etico e quindi io non ritengo giusto che abbiate bocciato questo emendamento perché comunque poteva essere un piccolo segnale che ci venivate incontro in una richiesta che vi facciamo da 4 anni. Grazie.
Bene, Lodi, prego.
Ma io ho proposto degli emendamenti che secondo me avevano un senso molto preciso, non capisco come mai non siano stati interpretati come tali, perché forse siamo sulla stessa lunghezza d'onda dei danni del laboratorio linguistico nella scuola, di cui nessuno vuole prendersi la responsabilità. Oh. C'è un adeguamento sismico per 1.500.000 euro di scuole Sassi. Cosa vuol dire questo? Scusatemi. Vuol dire che erano adeguate o non adeguate? No, siccome la guerra qui presente, quando un anno e mezzo fa ho provato a fare questo ragionamento, mi ha deciso a maggioranza che non se ne poteva parlare, penso che adesso sia arrivato il momento, no? Erano adeguate o no queste scuole? Se dobbiamo fare l'adeguamento, mi sembra ovvio che non lo fossero. E mi pare anche che non sia cambiata la fascia di rischio sismico a Sugliera. È cambiata la fascia di rischio? No, Bruschi, non è cambiata. Non è cambiata. Eravamo in fascia 3 ed è rimasto fascia 3. Bruschi, aggiornati. Questo significa che voi, a fronte di una popolazione studentesca che va nei nostri servizi, ha rischiato di entrare materialmente, quotidianamente, in strutture non sicure. Oh, questo è la base della civiltà, delle regole. Se tu vieni a casa mia, io ti devo garantire che l'edificio in cui vieni è sicuro. A maggior ragione lo deve fare il pubblico. A maggior ragione perché io qui, e Franciosi quando c'era, ve lo abbiamo ricordato 10.000 volte. E una volta, in maniera, secondo me, molto scorretta, siete usciti dall'aula per non parlare di questo argomento. Tutti. Tranne l'Ortolani e la segretaria comunale, tutti siete usciti e casualmente era il dicembre del 2011, a 5 mesi dal sisma. Su questo tema, tu Schena, quando ti ho detto queste cose, hai detto perché è morto qualcuno? Questa è stata la tua risposta. Come dire, beh, insomma, c'è stato qualche danno, ma in fin dei conti non si è fatto male a nessuno. Questo è stato quello che tu sei stato capace di rispondere. Bisognerebbe che, come ho detto prima, chi amministra si assumesse la responsabilità di quello che fa e soprattutto di quello che non fa. Perché se ci sono delle norme, queste vanno rispettate, la sicurezza prima di tutto. Ve ne dovete assumere la responsabilità. Tutti, ci sono 20 milioni di danni delle scuole, voi li dovete pagare, non noi con le nostre tasse, voi li dovete pagare, perché noi ve l'abbiamo detto in mille modi. La prima interrogazione che ho fatto alla Bagni qua nel 2009 è stato: perché spendi quei soldi per un primo stralcio delle Garibaldi? Le Garibaldi non danno sicurezza. 4 milioni, ve l'ho detto anche prima, noi per fare due scuole di cui siete tanto, vi vantate tanto e di cui una è stata premiata, abbiamo speso 3 milioni 200 mila euro. Questo per dire come, quando si fanno i conti, possono mancare i soldi, ma bisogna anche vedere come li avete persi e sprecati. Pur avendovi noi, ecco che vengo a Casari, detto come si dovrebbe fare. Noi le proposte le abbiamo fatte. Capito? Le proposte le abbiamo fatte. E sono 20 milioni di euro che sono lì. La Muratori, quando è stato il momento di fare l'adeguamento, ci è costata 100.000 euro. La Muratori ha retto il sisma, la Bixio no. Nella Bixio, dove ci sono tutte quelle robe che sono state buttate alla fornace, c'era anche l'amianto, e lì ci avete fatto una scuola per bambini. Vogliamo parlare degli argini? 400 milioni di euro di danno è un morto. Vi abbiamo fatto delle emozioni in cui abbiamo chiesto: dragate il fiume, denunciate AIPO se veramente lui non è in grado di... Cosa avete fatto? Avete stanziato 6.000 euro per la tutela degli argini, ci sono in quel bilancio. Oh signori, o noi non abbiamo nessuna voce in capitolo nella manutenzione degli argini, e allora quei 6.000 euro vanno tolti, perché se non siamo competenti li devi togliere, o se c'è il capitolo vuol dire che in qualche modo noi dobbiamo intervenire. E se non interviene AIPO, sei obbligato tu, sindaco, a intervenire. Tu, sindaco, sei obbligato a intervenire. Se nessuno va a tirare sui rifiuti dalla strada, sei tu obbligato a intervenire. C'è stato casualmente un lutto, una doppia morte, in una gita scolastica a Ventotene, in cui due ragazzine erano sulla spiaggia, sono state travolte dal cedimento della spiaggia, cioè dalla roccia che insiste sulla spiaggia. È stato condannato il sindaco e gli amministratori, perché se non c'è il divieto di andare in certe zone perché non sicure, il cittadino si sente autorizzato a farlo, e lì c'è stata una condanna importante. Se io ti dico il 21 di dicembre: occhio che ci sono delle scuole non a norma, se io ti ribadisco il 25 di gennaio 2012, hai sentito le scosse di Parma? Perché allora, se vi ricordate, ci furono le scosse di Parma, ce ne assumeremo le responsabilità, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Arrivano le scosse, chi è che si è assunto le responsabilità?
Io.
No, tu non ti sei assunto nessuna responsabilità. Tu hai 20 milioni di danni di scuole che tu hai dichiarato e di cui ti dovresti assumere la responsabilità. Tu non l'hai fatto e dovresti essere tu il responsabile di queste cose, perché la legge te lo impone, ti dà la possibilità. Tu non hai fatto quello che dovevi fare in quanto primo cittadino, in quanto sindaco del comune, e io di questo te ne faccio colpa, come a tutta la maggioranza che quella sera di dicembre uscì dall'aula invece di rispondere a questi quesiti che io vi feci prima del sisma. Poi c'è stata la denuncia che abbiamo fatto alla Procura della Repubblica, in cui chiesi a voi di venirmi dietro insieme a 30 cittadini a Sozzigalli. Cosa successe? Che dopo due anni esatti, perché era allora il 19 gennaio 2012, è successo l'alluvione. Purtroppo l'impegno che si prese il sindaco Solomita, Vaccari, Labagni, sarebbe stato quello di rifare una riunione chiamando AIPO, e se AIPO non veniva avremmo dovuto andare noi là, cosa che in due anni non è stata fatta. Queste sono tutte omissioni che hanno dei valori economici, umani, terribili e di cui vi dovete assumere la responsabilità. Io credo che queste non siano chiacchiere, sono proposte che se voi aveste messo in atto, e io l'avrei fatto, se avrebbero permesso qui di avere qualcosa come 20 milioni in più a bilancio, perché non avremmo speso. Queste cose le dovrebbe pagare il signor sindaco, la signora giunta e la maggioranza che gli ha sostenute queste non scelte. Vedo che sorridete. Capisco che sorridete. È una cosa normale che uno di fronte a una domanda di un cittadino preoccupato dice: esco, vado via e ti lascio minoritario in consiglio, così si scioglie la adunanza, la seduta. È normale questo. Di fronte a un problema serio, la risposta che avete dato e che ha portato questi frutti. Ci sono stati 30.000 euro di danni alle scuole, ve ne siete assunte la responsabilità? C'è stata una sentenza di un tribunale che vi ha dato torto, avete pagato le spese legali? Non siete abituati ad assumervi le responsabilità. Non è pazzesco, questa è la realtà. Abbiamo la direzione del distretto di Carpi che implora i comuni di attivare le case della salute. Tu devi stare zitto, Schena, stai zitto. Il problema è che la scuola elementare Garibaldi di Solliera è rimasta un punto interrogativo, perché non avete le idee.
Purtroppo il timer mi segnala che insomma,
il ponte dell'Uccellino è volato via, non esiste da nessuna parte, neanche nei prossimi 3 anni.
Sì, ma dottore,
queste non sono scelte da rigettare come qualcuno ha fatto quando abbiamo proposto gli emendamenti. Queste sono scelte su cui sarete chiamati a rispondere, perché avete fatto delle omissioni e delle deroghe ai regolamenti di cui dovreste assumervi ogni responsabilità.
E devo chiedere di concludere. E per piacere.
Scusate, io chiedo che il Presidente richiami all'ordine il signor Lodi. Non si può a quest'ora accettare queste storie con questo tono e con questo tono di voce.
Sì, sarebbe meglio rimanere sull'argomento, questo è vero, perché purtroppo spesso si cade a parlare di cose che non... Dobbiamo approvare l'aliquota IMU, questo non mi sembrava, ad esempio... Sì, no, ho capito, però si è andato a parlare anche di altre cose e purtroppo dopo va a finire che si crea della confusione, che non mi sembra il caso, insomma, è meglio parlare normalmente uno alla volta, dato anche l'orario, dire le cose giuste e stando un po' sull'argomento, ecco, questo pensavo, e anche per dare spazio anche a tutti gli altri, perché se effettivamente tutti ci prendiamo questi 10-15 minuti andiamo a casa alle 3 stanotte, insomma, fra l'altro. No, adesso ci sono altri che vogliono intervenire, li facciamo intervenire un po' tutti, poi dopo andiamo per le dichiarazioni di voto. Bruschi, prego.
Allora, grazie. Sì, adesso mi atterrò strettamente al tema, visto che abbiamo parlato di regole, gli emendamenti non sono stati respinti da noi, sono stati respinti per vizi di forma dai tecnici del comune. Non li abbiamo discussi perché il ragioniere Castelli e l'altro tecnico in questo momento, Piva, non li hanno ritenuti ammissibili. Quindi se vogliamo rispettare le regole, rispettiamole sempre. Se diciamo che dobbiamo rispettare le regole, questi emendamenti non erano corretti dal punto di vista legale, quindi non sono stati ammessi alla discussione. Per il resto non voglio intervenire, visto allora non voglio tenerla molto lunga. Io credo che comunque questa amministrazione, in questo bilancio, quando saranno disponibili i dati consuntivi definitivi del Comune e del bilancio dell'Unione relativi al 2013, dovrà fare tutto quello che è in suo possesso per evitare l'aumento dell'aliquota IMU e fabbricati di categoria D. 226.000 euro sono una cifra importante, ma non impossibile. Credo che sforzandoci attraverso solo economie e non nessun altro aumento di tasse, perché qui non è una questione di fare dei derby, perché tutte le categorie in questo momento sono tassate oltre ogni sostenibilità. Quindi cerchiamo di trovare all'interno del bilancio queste risorse. Se la Giunta lo ritiene opportuno, noi come maggioranza ci impegneremo a presentare un ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale, però cerchiamo di andare in questa strada, perché non risolviamo il problema, però come la consigliera Canovi ci dice tante volte, sarebbe un gesto d'attenzione molto importante a una categoria che è in crisi almeno quanto tutte le altre. Quindi cerchiamo di tenere l'aliquota IRPEF a questo livello, perché l'IRPEF la pagano i lavoratori dipendenti, anche quelli in cassa integrazione e i pensionati, e in questa fase qua l'aliquota IRPEF la paga. Sì, ma non è che un lavoratore dipendente normale in questa fase qua sta navigando nell'oro, abbiamo un minimo di realismo. Allora, scusate, torno al discorso di prima, qui non si tratta di stabilire quali sono le categorie che stanno peggio e quelle che stanno meno peggio, cerchiamo di tenere più bassa possibile l'imposizione fiscale per tutte le categorie, e se è possibile reperire queste risorse attraverso economie che non siano il taglio dell'erogazione dei servizi, cerchiamo di farlo. Poi, come ho detto anche prima, se la Giunta lo ritiene utile, come gruppo di maggioranza ci impegniamo a presentare un ordine del giorno alla prossima seduta. Grazie.
Sì. Melchionda, prego.
Dunque, questo bilancio di quest'anno è orientato più sull'aumento delle tasse. E, diciamo, abbiamo migliorato in peggio naturalmente rispetto agli altri anni, specialmente l'anno scorso. Si è puntato soltanto di aumentare le tasse, specialmente sull'abitazione, sulla pietra, di chi ha lavorato tutta una vita per costruirsi qualche cosa, qualche casa, adesso deve essere tassata. Però non avete, specialmente adesso voglio dire, solo Mitica, lui è un po' sensibile su questo lavoro qui, non ha mai pensato di tagliare, perché sembra che non si possa dire, di tagliare un po' sull'assistenza, ma non a chi ha sempre lavorato una vita e adesso o per la crisi o per qualcosa momentaneamente si trova in difficoltà, è giusto assisterlo. Ma ci sono qui a Soliere che stiamo assistendo delle persone che vengono da fuori, non hanno mai fatto nulla per il paese, non hanno mai pagato un centesimo di tasse, e gli stiamo pagando qui gli affitti delle case, gli paghiamo tutto, cioè vengono assistite da capo a fondo. Cioè, cominciamo a dire che chi almeno non risiede, non ha lavorato almeno 8 anni a Soliere, non c'ha più bisogno di questa assistenza qui. Qui non ho capito, cioè, ma come facciamo? Vengono qui a assistere e devo pagare chi ha sempre lavorato? Cioè, a me mi sembra una cosa assurda, ecco, questo lavoro qui. Cioè, stiamo facendo un lavoro, cioè, proprio alla rovescia di quello che fa, così non usciamo fuori da nulla, ecco, aumentare ancora in questo modo le tasse. Qui a Soliere adesso stiamo tassando dei capannoni vuoti, ci mettiamo l'IMU sopra. Io vorrei sapere quello lì, se è chiuso, doveva prendere i soldi per pagarti l'IMU. È una patrimoniale questa qui. Dici, cioè, che sono 1.000 metri di capannone, devo pagare un tot di tasse, però non c'è neanche un reddito e deve pagare lo stesso quell'altra persona che vengono qui a farsi assisto. Cioè, o si cambia qui oppure non usciamo fuori. Grazie.
Do la parola al vice sindaco, prego.
Scusa, non l'ho visto.
Sì, scusa, desiderio a te. Francesca, prego.
Lancio. Sì, anch'io ho dato l'orario, non voglio prolungarmi più di tanto, però volevo spendere due parole, e soprattutto in merito agli interventi che sono stati fatti dalle opposizioni. Io credo che sia un bilancio prudente. Sì. però così,
lasciamo parlare chi tocca, per piacere.
Non so,
grazie.
Non solo appunto per l'incertezza che regna sul fronte delle imposte, come abbiamo visto, su case e servizi, ma anche perché in parte sarà gestito da un altro consiglio, dato che a maggio si voterà. Il bilancio si dimostra adeguato, non vi è stato nessun aumento delle tariffe, vengono garantite la qualità dei servizi, a partire da quelli sociali ed educativi, come abbiamo sentito. Tuttavia, come abbiamo potuto sentire dai banchi invece dell'opposizione, delle proposte reali e concrete, con dei dati effettivi, non sono secondo me arrivate. E voglio comunicare in particolare a Rilanciamo Sogliera che questa non è la sede idonea per dare il via alla propria campagna elettorale, perché qui stiamo parlando... Sì, con questi proclami stiamo parlando comunque di bilancio, che è una cosa comunque seria, soprattutto per i cittadini e le imprese soglieresi che si aspettano delle risposte concrete e non annunci o spot o comunque mistificazioni come sono state fatte, soprattutto per quanto riguarda anche l'amianto.
Lasciamo finire.
Quello che sta per concludersi... È un mandato difficile, nato sotto appunto il segno della crisi, che ha dovuto affrontare, come sappiamo, il problema della ricostruzione, di una politica che a livello nazionale stenta a voler dare un reale segnale di cambiamento, nonostante questo si stia manifestando a livello parlamentare, e come questo stia condannando gli enti locali ad una situazione perenne di incertezza. Nonostante tutto questo, l'amministrazione ce l'ha fatta. E personalmente sono convinta che i cittadini che a breve dovranno andare a rinnovare la fiducia alle attuali forze politiche sosterranno questa maggioranza. Riuscire a far fronte a queste, a tutte queste problematiche è stato possibile grazie al passaggio in unione di maggiori servizi, tra cui quelli del servizio sociale, della polizia e della gestione del personale. Personalmente auspico che entro la fine del prossimo mandato ci sarà anche il trasferimento all'urbanistica, attraverso ovviamente un adeguamento degli strumenti urbanistici in tutti i 4 comuni, perché lo ritengo di fondamentale importanza. E gli interventi principali, come abbiamo visto, infatti riguardano le scuole. La priorità infatti viene data a quei luoghi legati all'educazione e alla cultura. E qui vorrei aprire una piccola parentesi senza prolungarmi e ribadire che insomma è vergognoso che da parte comunque dell'opposizione di Rilanciamo Sogliera venga utilizzato continuamente questa strumentalizzazione nei confronti comunque delle calamità naturali e comunque del dolore delle persone. No, non è quello,
no, veramente. Per piacere, non si può.
No, io sinceramente.
Per piacere.
Quando parlavo io. Sta parlando.
E tu quando parlavo io cosa facevi?
Beh, per piacere. Ma non è vero, dai, per piacere. Per piacere, su, non siamo mica al bar qua.
Ma ne abbiamo discusso.
Per piacere, un po' di.
Ma c'hai 60 anni, stai buono!
Per favore.
55.
Per piacere, ragazzi. Allora. Oh! Basta! Cioè, ma devo urlare io che non urlo neanche con i miei figli? Per piacere,
sì.
Può finire, grazie.
No, volevo solo, terminiamo questa parentesi che vedo già che insomma il suo comportamento dimostra quanto sia impossibile riuscire a dialogare. Un piccolo accenno in merito, ma una cosa piccola però che io ho apprezzato, secondo me è stata positiva la scelta di adottare Gastone, che comunque è un'app dedicata al comune, che credo che sia una scelta attuale al passo con la nuova tecnologia. Credo che bisogna dire, anche se sono comunque... non è un costo eccessivo, ma comunque è una cosa positiva, un modo spero per riuscire a coinvolgere, a comunicare in maniera diretta con i cittadini e soprattutto con quelli più giovani, nella speranza di coinvolgerli maggiormente nella vita del paese per ricostruire appunto quel senso di comunità che si sta perdendo. In conclusione vorrei dire che le opposizioni ogni tanto dovrebbero riconoscere anche le cose positive per una correttezza anche nei confronti dei cittadini. Questo bilancio, ribadisco, si conferma comunque prudente in base appunto al periodo che stiamo vivendo e poi sarà compito sicuramente non certo agevole della prossima amministrazione quello di mantenere i conti in positivo. Grazie.
4 minuti, gli altri hanno avuto 10 e passa minuti per uno, quindi mi sembra corretto lasciar parlare gli altri, ecco, tutto qui. Solomita, prego.
Grazie.
Sì, ma non sono... Scusa, non avevo visto Vincenzi, scusa.
Sì, una cosa breve.
Allora, volevo fare due appunti. Uno, prima l'assessore Bagni ha detto riguardo gli investimenti, siamo tornati quasi agli anni d'oro. Volevo dire che il comune non è un'azienda, cioè non è che è aumentato il fatturato e possiamo essere felici dell'incremento degli introiti, cioè stiamo parlando comunque di spese fatte con le tasse che paghiamo noi, quindi si può esprimere diversamente. E un altro appunto al sindaco, quando ha detto le manutenzioni delle strade le faremo poi un domani, ci costerà qualche semiasse. I semiassi poi li paghiamo noi dal meccanico e magari non abbiamo neanche i soldi per pagare le spese necessarie, quindi noi cittadini, ma anche le imprese, che le imprese lavorano su strada, perché le merci si muovono su strada, quelle poche che ancora si producono a Soliera. E visto per esempio che ne so, i corrieri o i camionisti che lavorano con margine di centesimi, anche un piccolo danno o anche un deprimento delle merci dovuto a strade dissestate cambia da essere all'interno dei margini di guadagnarci qualcosa a dimetterci. E poi dopo fare tanti investimenti, tante belle cose, e poi dopo non si fanno le manutenzioni, tanto vale, cosa serve? Cioè, fate i parchi, dopo non tagliate le piante marciscono e dopo dovete tornare a piantare, fate le strade, dopo quelle vecchie sono distrutte, ma lasciamo perdere, va.
Prego, là in fondo, adesso non mi ricordo il nome, scusa.
Drusiani, grazie.
Scusa.
No, io vi rubo due minuti, volevo solo dire quello che come consiglio di frazione dell'appalto abbiamo elaborato e quindi ve lo riporto. Partiamo dalla prima cosa, che è quella che secondo noi è più importante, che non ci sono nessun tagli ai servizi alla persona e ai servizi educativi. Qui dentro prima io ho sentito parlare che la cultura non è importante, che bisogna tagliarla, eccetera. Noi pensiamo invece che i servizi educativi e la cultura sia il pane da cui poter ripartire e rilanciare questo paese per uscire da questa crisi che dura da anni e anni. Altra cosa lodevole di questo bilancio, con tutte le prudenze del caso, come ha ricordato prima il consigliere Desiderio, è che non si aumenta nessuna retta e che non si aumenta l'addizionale IRPEF. L'addizionale IRPEF incide soprattutto sulle persone a reddito fisso, come è stato ricordato, dipendenti e pensionati, e quindi si mantiene tra le più basse in provincia. Argomento Tasi. Come ha ricordato il sindaco, è altamente iniqua, quindi noi auspichiamo che questa giunta e questo consiglio possa avere la facoltà di portarla al 3,3 dal 2,5 per cercare di renderla più equa. Ovviamente, come hanno già ricordato il sindaco prima e l'amministrazione quando ci hanno presentato questo bilancio, il gettito maggiore destinarlo per le detrazioni per le case a redditi catastali medio-bassi, quindi a quelle famiglie che quando c'era l'IMU con le detrazioni pagavano poco o niente, e cercare di riportare un po' di equità. Ultima cosa degna di nota, ma la tengo per ultima, ma per noi è molto importante, è l'estensione della raccolta porta a porta su tutto il territorio, con progressiva tariffazione pro capite, che oltre che a fare bene all'ambiente, noi abbiamo problemi visto che siamo esclusi, diciamo, dal prima tranche di raccolta porta a porta, è anche un aiuto verso quelle famiglie, sarà verso quelle famiglie che riusciranno a diminuire la raccolta e quindi pagheranno di meno. Queste sono le ragioni per cui il Consiglio di frazione dell'appalto ha espresso parere favorevole all'unanimità. Grazie.
Do finalmente la parola a Solomita.
Sì, grazie. Vorrei provare a concentrarmi solo su un aspetto specifico per essere breve e cercare di dare un contributo che riguarda un po' l'impianto di fiscalità che si determina attraverso questo bilancio, vedendolo un po' però alla luce di quello che è stato il contesto nazionale, per provare a riportarlo un attimo su un piano un po' più politico di discussione. Allora, quando nello scorso settembre, insomma sul finire dell'estate, il governo allora in carica rimise mano all'impianto dell'IMU, diciamo così, perché così pesante e contestato, su cui Berlusconi ci provò a vincere le elezioni delle politiche del 2013, e l'allora maggioranza, che era composta allora anche da Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi, pose un out chiedendo di rimuovere la tassazione dalla prima casa, no? Perché diciamo così che era un obiettivo politico che era stato promesso e su cui insomma ci giocava la faccia. Adesso, al di là della vicenda dell'anno scorso, che è già chiusa, diciamo così, no? Quindi quella che riguardò il non pagamento della rata sulla prima casa, determinò poi il clima in cui si è costruito il meccanismo di tassazione, no? Quindi con due o tre perplessità che mi lascia, per esempio l'idea che non sia più l'IMU sulla prima casa, ma che la TASI, come ben potete capire, nella migliore delle ipotesi la torniamo a pagare uguale all'IMU di prima, e quindi insomma non riesco bene a capire quale sia stato il guadagno dell'operazione. Anzi, comporta pure qualche elemento negativo, perché i trasferimenti complessivamente nei confronti dei comuni calano, e per cui questo elemento negativo da qualche parte va recuperato, per esempio in maniera credo veramente sciagurata, caricandolo sui capannoni, oltre che sulle seconde case, che invece quello è sacrosanto. Allora, questo è il contesto dato, cioè su questo non c'è dato di modificarlo attraverso le deliberazioni di questo Consiglio Comunale, però io, come dire, desidererei esprimermi rispetto a questo, perché fare finta che tutto questo contesto sia a gratis, nel senso che ce lo troviamo ma non, su cui non possiamo dire nulla, lo trovo francamente sbagliato, lo troverei, come dire, insufficiente a spiegare quello che stiamo andando a deliberare stasera, perché con tutti i difetti che possiamo avere, credo che tutti in questo Consiglio Comunale si rendono conto che aumentare la tassazione sulle attività produttive non sia esattamente lungimirante in un contesto come questo. Però è un regalo che arriva dalla scelta sulla tassazione della prima casa. Nessun paese avanzato del mondo non fa pagare le tasse sulle abitazioni, è un elemento di consistenza patrimoniale su cui chi vive in un territorio qualcosa deve restituirlo al territorio in cui vive. Altrimenti diventa poi scaricato su qualcun altro, e quindi insomma si fa un po' fatica ad essere da una parte, come dire, contenti che vengano aboliti, cioè diciamo così, questo tipo di meccanismo fiscale crea vantaggi soltanto a chi ha delle prime case particolarmente costose, che è buon per lui, ci fa piacere che abbia delle abitazioni di lusso, ma diciamo così che non credo che sia molto di buon senso in un momento di crisi economica come questo scaricare il risparmio fiscale di poche categorie di privilegiati sulle attività produttive, che già soffrono quello che tutti siamo in grado di capire, quindi senza che ve lo spieghi io. E questo è un regalo che ha un nome e un cognome, si chiama Silvio Berlusconi e aggiungo, si chiama anche maggioranza, di cui anche il partito di cui faccio parte, anche se io come tantissimi altri non erano d'accordo, si piegò a quella forzatura per produrre un provvedimento su cui io ribadisco ancora oggi la mia contrarietà. La contrarietà, diciamo così, perché è totalmente contraddittoria, i pochi spazi di manovra che ci potevano essere per poter convertire alcune economie possibili in un meccanismo di ripresa economico, comunque di alleggerimento dei carichi fiscali più pesanti, si è tradotto invece in un regalo a chi di questo regalo non aveva bisogno. Ringrazio particolarmente quindi anche chi in questa maggioranza che sostiene l'amministrazione di centrosinistra non fa parte però della maggioranza di governo, che quindi il governo nazionale, per esempio SEL, che quella scelta si è trovato a soffrire ulteriormente, quindi la doppia contraddizione mi sembra, come dire, che la composizione che siamo riusciti a trovare in questa sede sia un elemento da portare a valore, perché vuol dire che a volte quando si prova a usare la testa, usarla tutta sul territorio, usarla tutta per promuovere quello che sono le circostanze che ci tocca valutare, insomma qualche risultato si riesce a raggiungere. Un'ultima cosa sempre sulle tasse, sulla retorica dell'assistenza eccetera, perché questa è, insomma, qualcosa va detto. Allora, i contributi alle famiglie che paghiamo direttamente attraverso le tasse dei cittadini di Soliera ammontano a poco più di 100.000 euro in un anno. No, adesso non arrivo, finisco. Dei cittadini di Soliera ammontano a poco più di 100.000 euro in un anno. una cifra circa paragonabile o anche maggiore viene dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, su Soliera, per quanto attiene Soliera. Il grosso della spesa sociale, ammesso e non concesso che questi soldi siano sprecati, perché la maggior parte vanno comunque a famiglie di persone che lavoravano e adesso fanno fatica a tirare avanti, non sono tutti per forza, come dire, portatori di peccato originale. E il grosso della spesa sociale va agli anziani non autosufficienti. Io finché avrò fiato lo tornerò a spiegare. Viene dal Fondo regionale per la non auto, che vale 320-330 milioni di euro, che è finanziato con l'addizionale IRPEF regionale. Quindi le tasse degli emiliano-romagnoli e quindi anche dei solieresi vanno a finanziare i nostri anziani nelle case protette. Quella è una spesa che vale circa 10-12 volte la spesa per assistenza alle famiglie. O a questo dato di realtà ci abituiamo. È chiaro che è più bello dire che è colpa di quelli che sono arrivati dopo invece che gli anziani fanno tenerezza a tutti, però semplicemente non è vero raccontare che tutta la spesa sociale è destinata ai fannulloni. Soltanto una piccolissima parte è legata all'assistenza sociale, 10 volte tanto di questa spesa è legata invece all'assistenza agli anziani non autosufficienti, che sono per lo più solieresi da più generazioni, a cui tutti vogliamo bene, ma per riportare un dato di realtà, altrimenti ci raccontiamo che basterebbe cacciare fuori gli ultimi arrivati e saremo tutti a posto, e questo invece non corrisponde in alcuna misura alla realtà, almeno negli ordini quantitativi della spesa che stiamo affrontando. Per cui, se esiste, come l'ha già richiamato il consigliere Bruschi, qualche ulteriore spazio di manovra, insomma faccio una dichiarazione di carattere strettamente politico, se esiste qualche spazio di manovra nelle economie che si dovranno determinare successivamente, nei margini di rideterminazione della tassazione, perché stiamo ancora attendendo tutti i meccanismi attuativi della TASI, insomma in tutto quello che potrà prodursi nelle prossime settimane, credo che vada tutto utilizzato per ridurre quello che è la tassazione alle imprese, anche se dei meccanismi di attenzione peculiare come agli immobili di proprietà direttamente utilizzati dal conduttore sono già presenti, ma vanno chiaramente provati a rafforzare. Che questo però si debba fare tutto a scapito dei possibili investimenti in servizi e cura del territorio che il Comune di Soliera potrebbe fare per colpa di una scelta nazionale assolutamente non condivisibile, un pochino mi sta stretto, insomma, e ci terrei a ribadirlo, perché alla fine se riusciamo a utilizzare delle economie per destinarle al non aumento della tassazione sulle imprese, vuol dire che non le utilizziamo invece a fare quello che dovremmo fare, cioè nuovi investimenti o in cura del territorio o in cura delle persone, invece ci toccherà a mettere una pezza in un pasticcio che ci arriva direttamente da Roma.
Canovi, prego.
Ma io credo che dovremmo proprio pensare che questo sia un investimento invece, cioè si può scegliere, no, di investire sulle strade, che come ha detto il sindaco ha fatto delle scelte dicendo che non voleva alzare le tariffe dei servizi, e questo mi sembra più che legittimo. Non capisco però perché adesso le strade vengono messe quasi in contrapposizione con i capannoni, cioè sono due strade che forse ti sei spiegato male, ecco. Cioè, no, io faccio una domanda un po' provocatoria: quando è che gli imprenditori diventano cittadini? Cioè, io vorrei sapere quando è che un imprenditore viene considerato un cittadino, che perciò ha anche un qualche diritto, che non sia solo quello di pagare delle tasse. Io mi aspetto e sono sicura che questa amministrazione farà il possibile, però mi piacerebbe che cambiasse proprio una mentalità, perché mettere sempre in contrapposizione i cittadini con gli imprenditori, i commercianti, non mi sembra una visione moderna. Ecco, questo vorrei, non è una visione moderna. Dobbiamo cercare di cambiare questa visione degli imprenditori, perché sono gli imprenditori che possono comunque dare gli stipendi, dove si può anche andare a lavorare sull'IRPEF. Questo non vuol dire, perché io sono anche una cittadina, chiaramente, ho portato le mie figlie all'asilo nido, scusate se parlo con gli inutili personalismi, come sta bene detto adesso, però ho portato le mie figlie all'asilo, utilizzo le strade, Ma come tutti gli altri imprenditori del territorio ci aspettiamo coraggio da questa amministrazione, coraggio, non solo le briciole del risparmio, perché è una cosa diversa. Grazie.
Prego, Panini, devi dire qualcosa?
Sì, due precisazioni, una cosa di carattere generale. È stato citato l'articolo 2 vedendoci, dipingendoci come delle brutte persone. L'articolo 2 del regolamento IMU serve proprio per le persone, mi rivolgo al consigliere Paltrinieri, agli anziani che hanno la residenza in casa protetta, piuttosto che farli pagare, assimilargli la casa a seconda casa, quindi fargli pagare l'aliquota massima dell'IMU, equipararla alla prima casa, quindi assoggettarla alla tassazione di favore. È un articolo che c'era anche l'anno scorso ed è fatto per questo. Quindi prima di affermare certe cose, leggete con attenzione i regolamenti. L'articolo 5 prevede l'esenzione per le case col sisma fino al 31/12/2014, è questa, diciamo, la facoltà ce l'avrà anche il prossimo consiglio comunale. Per quest'anno non pagano, il prossimo consiglio comunale deciderà, io auspico che verrà prorogata tra il 31/12/2015. L'altra questione della tassazione, qua la riprendo, il governo è imposto di come aliquota standard l'1% di TASI o di IMU su tutti gli immobili. Secondo me deve essere anche apprezzato il fatto che noi siamo riusciti a trovare le risorse per non mettere questo 0,1 su tutte le categorie. È vero, è rimasto sulla categoria D, ma da legge per garantire il gettito noi avremmo dovuto mettere questo 0,1 su tutti gli immobili. E se voi andate a vedere, dopo approveremo anche le aliquote IMU, questo 0,1 su diverse categorie è stato tolto, però non ce ne viene dato conto di sta cosa qua. Per garantire il gettito, no, perché poi insomma le cose vanno dette per come sono. Il nostro governo, che anch'io non condivido questa scelta, ha detto dovete mettere il 2,5 di TASI sulle prime case e lo 0,1 su tutti gli immobili. Tutti gli immobili vuol dire negozi, vuol dire capannoni, vuol dire seconde case, vuol dire seconde case date con l'affitto concordato, vuol dire seconde case date in comodato gratuito al genitore o al figlio. Noi su queste categorie abbiamo messo aumento 0. Quindi mi sembra che un pezzettino l'abbiamo fatto e lo sforzo ci deve essere riconosciuto, e auspico di poter dare corso alla sollecitazione che arriva da più parti di non aumentare l'IMU sulle altre categorie. Però dovete contestualizzare da dove arriviamo. Ci hanno tolto l'IMU prima casa, l'abbiamo abbassata a tante categorie che potevano permettersela, perché l'IMU prima casa non abbiamo mai avuto problemi di incasso, di gettito, ce l'hanno tolta e adesso ci hanno messo questo pasticcio. Questo è un pasticcio e noi abbiamo fatto il possibile per limitare i danni, e spero di trovare le risorse prima di andarmene di poter evitare l'aumento. Però insomma, no, capite dove ci muoviamo e in che contesto siamo, perché sentirci dire sempre siete quelli che aumentate le tasse, siete quelli che fate questo, però vi dimenticate da quello che decidono a Roma, che trova in me uno che non condivide per niente le scelte di tassazione immobiliare. 37 volte hanno cambiato la tassazione immobiliare dal 2012, in un paese normale avviene una volta ogni 30-40 anni la tassazione sugli immobili. I nostri governi che si sono succediti l'hanno cambiata 37 volte, questo è, e questi sono i risultati.
Natalia ha chiesto la parola.
Sì, molto brevemente. Io ho ascoltato la sollecitazione che è provenuta da più parti e devo dire che insomma probabilmente non siamo stati dei bravi comunicatori, perché credo che questa amministrazione il coraggio lo stia proprio mettendo in campo nel cercare proprio di venire incontro a quella che è una categoria penalizzata, però come si è detto da più parti, non è la sola, perché questa penalizzazione attraversa 360 gradi dal lavoratore dipendente al disoccupato all'imprenditore. Ma fa dispiacere sentire in quest'aula così questa, come dire, lite tra poveri, questa contrapposizione tra il dipendente, l'IRPEF, l'IRAP o che so io. In realtà veramente lo sforzo che si sta facendo qui stasera nell'approvare questo bilancio è uno sforzo di equità. Vorrei che ce lo mettessimo in testa tutti quanti. Il comune si è dovuto si è trovato nelle condizioni da Roma a seguito di una serie di succedersi di manovre finanziarie che ha riassunto brevemente il vice sindaco, che quindi non sto a ripetere, che il comune si trova semplicemente ad applicare. Non è certamente volontà di questa amministrazione aumentare la tassazione né l'IRPEF né l'IMU né applicare la TASI per coprire laddove l'IMU non arriva, perché quello che ci è stato venduto come eliminazione dell'IMU prima casa di fatto ci è stato poi ripropinato come TASI. E laddove non si prendevano i soldi per l'IMU dalla prima casa si dovevano prendere con la TASI, inventandoci tutti i meccanismi, tutti i puzzle che volevamo, ma se 100 avevamo, a 100 dovevamo arrivare, facendo tutte le combinazioni del mondo. Questa è, come dire, la beffa, e bisogna dirla com'è, che ci ha propinato Roma. Lo sforzo che sta facendo questa amministrazione nell'ambito di reperire delle economie, come diceva giustamente il consigliere Bruschi, e quindi di ridistribuirle ad una categoria che è sicuramente penalizzata, ma come tutte le altre, che è quella della categoria di imprenditoria, è proprio quella che stiamo cercando di fare, reperendo queste risorse da eventuali economie dall'Unione Terre d'Argine. Quindi credo che il coraggio Nives, questa amministrazione lo metta in campo e lo mette in campo fino in fondo, perché questo è un impegno, lo dice bene Bruschi, faremo anche c'è questo impegno da parte della maggioranza di fare anche un ordine del giorno, e l'impegno comunque di affrontare insieme a tutti i cittadini la crisi che sta proprio attanagliando tutta l'economia c'è. È chiaro che però bisogna che sia chiaro che le risorse dell'amministrazione comunale non sono tali da sconvolgere un'economia globale, ma arrivano e là dove possono arrivare soltanto dei segnali politici che hanno però, credo, un loro valore.
Sì, do la parola al sindaco per... deve dire due cose, ha detto.
Sì, Presidente, la invito a farmi rimanere all'interno dei 5 minuti come l'ultimo dei consiglieri, non in ordine di importanza, ma di arrivo. E io adesso che cos'è che dovrei dirvi? Dovrei ringraziare il dottor Lodi, perché io esco da questa esperienza fortificato. Io credo di avere delle coronarie di ferro e anche una certa salute mentale. Cara Francesca, hai preso un abbaglio se pensavi che qualcuno avesse interrotto la campagna elettorale, perché non è mai stato così, non è che l'ha cominciata in anticipo. E noi abbiamo un giudice che è più consapevole e severo di quanto pensiamo, guardate, che fra poche settimane ci darà evidentemente il giudizio, che vedrà le cose che siamo riusciti a fare, le cose che non siamo riusciti a fare. E ho imparato che con tutto il dissesto, il disagio socio-economico, culturale, ancora la maggior parte dei nostri concittadini non è attento ad ascoltare chi urla di più, ma che riesce ad intrattenere una relazione decente e a dare spiegazioni delle scelte che assume. E noi lo faremo con la forza della responsabilità esercitata più volte, perché io ho fatto i conti e soltanto nella serata di questa sera avrò per 17 volte detto che c'è una mia precisa responsabilità o che c'è una cosa che non è stata realizzata così come avremmo voluto o potuto, e quindi guardate, sono pronto e siate pronti anche voi ad essere giudicati per quello che abbiamo fatto, perché ci sono alcune questioni che sono nella disponibilità delle forze politiche ed è legittimo che le forze politiche esprimano un dissenso forte utilizzando tutti gli argomenti che hanno a disposizione per smarcarsi da scelte che l'amministrazione e la maggioranza fa. Esiste invece una modalità di concepire la politica e la relazione che è inaccettabile, e così è. Io ho fatto parte di 4 consigli comunali, 19 anni di legislatura. Sono stato seduto di fronte a comunisti, a socialisti, nelle file dei democristiani, nell'Ulivo, e devo dire che sempre, in ogni consiglio comunale, la qualità della discussione e la qualità anche delle scelte che la maggioranza è riuscita ad assumere sono state determinate dalla qualità dell'opposizione. La più grande sconfitta è quella di non essere riuscito in questi 5 anni a sospendere, ad avere una tregua e a poter davvero ragionare in termini di proposte concrete e di reciproca fiducia, nel almeno riconoscimento della buona fede. Non è successo. Non mi interessa nulla adesso ripercorrere le vicende legate alle cose che ho sentito qui questa sera. Non mi interessa che mi si dica che ho la responsabilità di 20 milioni di euro di danni, perché è ripetere un ritornello che, come ho già detto in altre circostanze, non è che a furia di ripeterlo diventa vero. Eravamo perfettamente consapevoli che le nostre scuole avevano difetti di natura sismica. Fino al 2009 non avevamo una normativa di riferimento, e quando anche l'abbiamo avuto la normativa di riferimento, abbiamo fatto un piano di interventi che fosse compatibile con le risorse assegnate e il patto di stabilità. Non è stata una scelta precisa. Sì, poi è vero. È vero perché se non avessimo fatto il ponte del prete, avremmo risparmiato 300.000 euro che la fondazione probabilmente avrebbe investito in qualcos'altro. E se non avessimo fatto il campetto nel parco della Resistenza, che tanti conflitti e contenziosi ha generato, avremmo risparmiato altri 200.000 euro, che avremmo potuto investire in un miglioramento sismico di un quarto di scuola. È vero che ho parlato con una giornalista che mi ha detto che cosa vuol dire ricostruire 2 scuole a Sogliera che sono state danneggiate. Ho detto, ma il minimo sindacale sono 20 milioni di euro, visto che stiamo realizzando una scuola a Cimeno che ne costa 16 e ne avevamo progettata una per Sozzigalli, che voi conoscete bene, per 4 milioni. Quindi almeno ricostruire dal nuovo una scuola media ed una scuola elementare vuol dire 20 milioni di euro. Ma è evidente che non ho mai detto che avremmo dovuto spendere 20 milioni di euro per rifare le scuole, ne spenderemo 1,5 per recuperare la Sassi. Ma ha senso entrare nel merito? Io credo di no. Io credo di no. Credo che voi avete tutti gli elementi a disposizione per decidere se questo bilancio lo dovete o non lo dovete sostenere. E credo che fra 75 giorni i soglieresi avranno tutti gli elementi a disposizione per verificare se questa amministrazione ha fatto quanto poteva o ha fatto scelte che sono andate in contrasto con il proprio programma di mandato e con quelle che erano esigenze dei cittadini. Ma torno ad una sciocchezza, perché è lì che c'è il fondamento della relazione che ci deve essere, e torno a Gianni Paltrinieri quando mi dice la rotatoria costa troppo. Volete che io adesso mi metta a replicare sulla rotatoria? No, mi metto a replicare su quell'atteggiamento lì, perché Gianni, non è che io decida quanto costa la rotatoria. Ci sono dei lavori che devono essere progettati, realizzati in un certo modo, e poi noi ci impegniamo pure a non fare gare al massimo ribasso, no? O dobbiamo farle così, al massimo ribasso, per poi sentirci dire che facciamo le gare al massimo ribasso e facilitiamo il lavoro nero, la criminalità organizzata e il resto. Ora, per quale ragione l'amministrazione dovrebbe sovrastimare i costi di una rotatoria? Perché? 2 filette? I lavori vanno fatti decentemente, vanno fatti perché sennò perché devono durare nel tempo. Allora o c'è questa reciproca fiducia nel fatto che quello che ti sta di fronte ha idee diverse dalle tue e ritiene pure che per soddisfare gli stessi bisogni a volte vanno fatte scelte diverse, l'addizionale IRPEF piuttosto che l'addizionale IMU? Oppure che cosa stiamo a fare qua dentro? Questo è un bilancio che lascia molti, molti spazi a disposizione, molti interventi potevano essere pensati, non sono stati pensati. Ma perché è così che deve essere? Perché ci sono delle scelte che non trovate lì dentro, non c'è scritto da nessuna parte.